Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo primo, i versetti 6:8-19:28. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? E gli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono. Disse: sei tu il profeta? Non lo sono, disse. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono, gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il dito annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'inno di grazia del Signore. Io gioisco pienamente del Signore, la mia anima esulta del mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si vede di prima, e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. Spagnate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama, egli farà tutto questo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete. Ve l'ho detto in latino perché la terza domenica di Avvento è chiamata proprio la domenica del gaudete. È un invito che viene da Paolo, un invito che è rimasto presente nella tradizione della Chiesa e delle tradizioni monastiche in particolare. E siccome sappiamo tutti che la prima lettera a Tessalonicesi è il primo documento scritto del Nuovo Testamento, potremmo perfino considerare questa lettera, a partire proprio da questo invito, come una specie di arco d'ingresso alla bella notizia del Vangelo. L'Evangelii Gaudium, di cui ha parlato Papa Francesco, viene da qui, perché l'obiettivo del progetto di Dio è appunto il gaudio, la gioia, la felicità. Avrebbero detto i padri della Chiesa, la volontà di Dio si identifica con la felicità dell'uomo. E il vanto di Dio è la vita dell'uomo. La gloria di Dio è la vita dell'uomo, traduciamo noi. Gloria intesa come vanto. Perché cominciamo da questa sottolineatura il nostro approfondimento delle letture di oggi? Perché già Isaia ci ha preparati alla gioia di questa. Sponsali che vengono celebrati tra Dio lo sposo e Israele sua sposa, e questa misteriosissima sponsalità la troveremo proprio al compimento della lettura del Vangelo in modo molto misterioso ma reale. Dunque, lasciandoci prendere per mano dall'Evangelista Giovanni, di cui abbiamo letto alcuni versetti del prologo, dobbiamo anche prendere atto che nella lettura di Giovanni si è trattato di fatto di un mysterium salutis, un mistero della salvezza, segnato da una parte dal progetto di Dio di poter realizzare la felicità dell'uomo, ma dall'altra anche dall'esercizio della libertà, che era il grande dono dato da Dio all'umanità, non ha comportato alcun impedimento all'uomo di potersi volgere da un'altra parte rispetto al progetto originario di Dio. E il prologo di San Giovanni sottolinea questa tragedia che si è determinata nell'umanità. Dio ha creato la luce, perché la luce fosse la vita dell'uomo e la vita del mondo, ma il mondo ha preferito nascondersi di fronte alla luce, scegliendo la strada che va verso le oscurità delle tenebre. Quindi è stato un no esplicito, pronunciato in piena libertà da parte dell'umanità nei confronti della volontà di Dio, che si identificava, come ho detto all'inizio, nella piena felicità dell'uomo. Possiamo immaginare lo sconcerto di Dio, no? Di fronte a questa scelta che ha compiuto l'uomo utilizzando il suo stesso dono di scegliere liberamente, per scegliere la strada opposta alla luce. L'umanità ha preferito le tenebre. La luce splende nel mondo, ma il mondo non ha voluto accoglierla. Ha preferito le tenebre, con tutto ciò che poi è conseguente a questa scelta delle tenebre, che di fatto termina con la morte, che è la regina della realtà tenebrosa dell'universo. Ma Dio non si è dato per perso e ha cercato le strade percorribili per poter mettere l'uomo di fronte all'assurdità di questa scelta delle tenebre anziché della luce, della morte anziché della vita. E in molti modi e in tante occasioni, come avrebbe detto la lettera agli Ebrei, ha fatto di tutto per scuotere l'uomo, perché esercitasse di nuovo la sua libertà per cambiare direzione, in modo che la strada non portasse più alle tenebre, ma portasse verso la luce. E non è stato possibile. Ha tentato in molti modi, in tante situazioni, di richiamare l'umanità verso la pienezza della luce che è la vita, finché alla fine non ha mandato Giovanni. Dunque, non solo non si è dato vinto, ma non ha neppure punito l'uomo. Dicono alcune tradizioni ebraiche che addirittura Dio ha goduto dell'esercizio della libertà, nonostante che questo esercizio della libertà dell'uomo avesse portato verso le tenebre. Godeva di questa libertà che era reale, non era un gioco. Dio non aveva dato e non dà la libertà, come potremmo pensare noi, una corda più o meno lunga, fai quello che vuoi però poi ti tiro a me, no? Dio ha dato la libertà a fondo perduto, si è fidato dell'uomo. Alcuni teologi contemporanei dicono che proprio per prendere sul serio la libertà che Dio ha dato all'uomo, Dio sceglie di non sapere in anticipo ciò che sceglierà l'uomo, così che lo conosce nel momento stesso in cui l'uomo decide in piena libertà l'obiettivo che intende raggiungere. Questa rinuncia di Dio a conoscere in anticipo, per non condizionare neppure così teoricamente la libertà dell'uomo, è un'affermazione molto seria. Dio si trattiene dal conoscere per permettere all'uomo di vivere nella piena libertà le sue scelte, ma non cessa per questo di sollecitarlo e manda Giovanni, un uomo mandato da Dio di nome Giovanni, e Giovanni è sinonimo di benevolenza di Dio. come per dire Dio è benevolo sempre. Quali che siano le scelte dell'uomo, Dio non cessa di amarlo. E poi capiremo dal modo di comportarsi di Gesù nel Nuovo Testamento, che vuole imitare il Padre, che fa piovere sui buoni e sui cattivi, fa splendere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti. Ha mandato Giovanni, ma ha mandato Giovanni come anticipo di un invio ancora più strepitoso, di cui parlerà poi lo stesso evangelista Giovanni, nel capitolo 3. Dio ha mandato il Figlio nel mondo non per giudicare il mondo, tantomeno per condannarlo, ma perché tutti riuscissero a sperimentare la salvezza grazie alla fiducia che avrebbero riposto in Lui. È da qui che parte il grido di rendimento di grazie: Signore, davvero sei grande. Quando noi potevamo aspettarci un giudizio e una punizione, tu ci hai messi di fronte ad un amore sconfinato, assolutamente gratuito, a fondo perduto, inviandoci il Figlio. Ma questo Figlio è stato preparato da Giovanni. Giovanni chiamato il battezzatore. Perché? Perché è stato inviato in preparazione di colui che avrebbe poi realizzato fino in fondo il progetto di Dio, a preparare le sue vie, a ripulire il vaso preziosissimo dell'umanità in cui avrebbe preso carne attraverso il grembo di Maria Vergine. Dunque questa è la grande e bella notizia che fa esplodere il gaudete in Domino Semper, iterum dico gaudete, e poi l'aggiunta di una preghiera continua e di questo continuo rendimento di grazie. Allora, di questo anzitutto si tratta. Quando dunque leggiamo adesso il brano del Vangelo di Giovanni, come abbiamo già sentito, non possiamo non collegare questa pagina alle righe che l'hanno preceduta, questa tragedia che è stata vissuta nella storia del mondo e dell'umanità e questa risposta assolutamente impensabile di Dio, che non ha risposto ad una scelta alternativa a quella che lui aveva proposto, giudicando, punendo o condannando, ma ha risposto aggiungendo grazia su grazia, come si dirà poi al termine del prologo del Vangelo di Giovanni. Caris anti caritos, grazia su grazia, ed è qualcosa di straordinario. Allora, di tutto questo, il primo testimone qui viene individuato in Giovanni Battista, il quale sa benissimo di essere solo lo strumento attraverso il quale Dio ha voluto preparare l'invio per eccellenza del Verbo che si fa carne e che pone la sua tenda tra le nostre tende, così che l'uomo possa avere la possibilità di vedere l'invisibile. Dio nessuno l'ha mai visto, ma attraverso l'incarnazione del Figlio unigenito ha messo l'uomo nella possibilità di poter dire: ho visto, ho udito, ho toccato il Verbo della vita, cioè quel Logos che è all'origine di tutte le cose. Dunque, Giovanni Battista è il testimone primario di questo evento che sta per accadere. venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. E siccome c'è sempre il rischio di identificare col proprio dito l'obiettivo che il dito indica, ha dovuto precisare: non era lui la luce, era soltanto colui che era stato inviato per dare testimonianza alla luce, la luce che è la vita del mondo. I padri della Chiesa hanno immediatamente collegato questa missione di Giovanni Battista alla missione della Chiesa. La Chiesa non è stata voluta da Dio perché si autoaffermasse, ma è stata voluta da Dio perché lei, la Chiesa, potesse indicare la strada per incontrarsi con il viato del Padre, relativa rispetto a colui che doveva venire, così come relativo Giovanni Battista, indicato qui dall'Evangelista Giovanni, in funzione di un altro. Ecco perché chi non entra all'interno dei progetti di Dio non riesce a capire subito: ma che ci sta a fare questo Giovanni Battista? E come mai questo Giovanni Battista predica questo battesimo di purificazione? Chi l'ha mandato? La stessa domanda che si può fare alla Chiesa, che chi sta fuori della Chiesa può fare alla Chiesa: chi pretendi di essere tu? E Giovanni Battista dà di fatto le indicazioni precise che servono per la Chiesa e servono per tutti i membri della Chiesa. Chi ti autorizza a pretendere questo tipo di comportamento che tu indichi come il presupposto per poter essere graditi a Dio? Ma Giovanni Battista, che di nuovo dobbiamo collegare, come facevano i padri della Chiesa, all'istituzione ecclesiastica, quindi a noi che siamo membri di questa Chiesa, per prima cosa mette le mani avanti con una serie di no, 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 no. Non mi confondete, c'è un altro verso il quale io voglio orientare la vostra attenzione. Chi sei? Egli confessò e non negò: io non sono il Cristo, io non sono Elia, io non sono uno dei profeti. Ma allora chi sei? Quindi, una volta che finalmente Giovanni Battista e la Chiesa riescono a rendersi conto che non, allora è ovvio che devono spiegarsi meglio. Se non sei il Cristo, non sei Elia, non sei il profeta, allora chi sei? E qui la grande risposta di Giovanni, ripeto, sempre da accostare alla risposta della Chiesa: io sono voce. Non dici io sono parola, io sono voce di una parola che si serve di questo mio strumento vocale per poter gridare la volontà di Dio per l'intera umanità e per il mondo intero. Io sono voce di uno che grida. E dove grida? Certo, se si fa riferimento al profeta Isaia, sta parlando del popolo che rientra nella terra dei patriarchi, ma se rispettiamo il Nuovo Testamento non possiamo chiudere tutto in questo riferimento storico-geografico. No, assolutamente no. Il deserto è il deserto di chi non intende udire. Vedete, ma non riuscite a scoprire cosa c'è dietro ciò che vedete. Ascoltate, ma non riuscite ad ascoltare ciò che è dietro il suono che vi arriva alle orecchie. Toccate, ma non riuscite a capire che ciò che toccate appartiene solo all'esterno e non entra nell'interiorità della realtà che vi è stata proposta. È un atteggiamento molto importante questo, perché, come dicevano di nuovo i padri della Chiesa, perfino quando ci si trova di fronte a Gesù di Nazareth, l'uomo Gesù di Nazareth, se noi ci fermiamo soltanto al Gesù di Nazareth, uomo, finiamo con essere idolatri. Tanto più saremmo idolatri se ci fermassimo di fronte alla visibilità di un Giovanni Battista, con tutto il suo impegno battesimale, e se ci trovassimo di fronte all'istituzione della Chiesa. Dunque, qualunque assolutizzazione dello strumento sarebbe un tradimento del progetto di Dio. È molto importante sottolinearlo, i padri della Chiesa erano attentissimi a questo, perché siccome l'idolatria è l'unico peccato, neppure l'idolatria rispetto al corpo fisico, storico, carnale di Gesù di Nazareth ci potrebbe salvare dall'idolatria, perché tutto è in funzione di l'umanità di Gesù e in funzione della sua divinità, che soltanto dopo 4 secoli e mezzo viene precisata anche teologicamente nel considerare l'unica persona del Verbo di Dio fatto carne, la persona stessa di Gesù, senza nessuna tentazione monofisista che debba essere soltanto corpo, come si fa adesso, storico, uomo storico, o come si faceva allora, senza eliminare di fatto la dimensione umana di Gesù per affermarne soltanto la dimensione divina. Il Concilio di Calcedonia ci ha insegnato una volta per tutte che quando si tratta del mistero nascosto nel figlio di Maria bisogna sempre congiuntamente affermare il totalmente uomo e il totalmente Dio nelle due nature, l'unica persona del Verbo fatto carne, di ciò che noi celebreremo a Natale. Quindi la riduzione alla semplice corporeità di Gesù sarebbe davvero idolatria. Ecco perché Giovanni Battista, dopo aver detto no, 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 aggiunge sì, però ho una missione, e la missione è essere quella di essere voce, voce di qualcosa che parte da dentro, però che noi identifichiamo con la parola di Dio. Quindi a cosa serve il servizio di Giovanni Battista? E possiamo aggiungere, a cosa serve il servizio della Chiesa? E possiamo aggiungere, a cosa serve il nostro servizio personale, qui che vi sto parlando in questo momento? Solo quello di essere megafono, direi io, strumento attraverso il quale ci raggiunge la parola di Dio. E questa è l'affermazione sacramentale per eccellenza dell'insegnamento della Chiesa. Non soltanto la Chiesa è strumento, ma anche tutti gli altri elementi naturali, l'acqua, il vino, il pane, il profumo, l'olio, sono tutti strumenti, niente altro che strumenti. Strumenti di incontro con Dio. E siccome tra gli strumenti c'è anche il corpo concreto dell'uomo e della donna, il sacramento del matrimonio diventa proprio l'occasione nel corpo, attraverso il corpo dell'uno e dell'altro, di incontrarsi direttamente con Lui. Dio nessuno l'ha mai visto, né mai potrà vederlo. L'unica strada che abbiamo davanti è il corpo stesso del Verbo fatto carne, che diventa anche una sorta di santificazione del mondo, è la santificazione di tutti gli elementi che recuperano la loro intenzione originale nel progetto di Dio, di essere strumento di incontro con Dio. Chiunque si fermasse dunque allo strumento in quanto tale, fosse anche la carne fisica nata da Maria, e non riuscisse a vedere dentro quello strumento e attraverso quello strumento la presenza e l'azione di Dio, finirebbe nell'idolatria. E naturalmente tutto questo lascia interdetti, ma allora che cosa dovremmo dedurre noi? Dovreste dedurre semplicemente che Dio parla attraverso questi strumenti. Anche se apparentemente sembra parlare nel deserto, dove non c'è assolutamente nessuno che possa captare questa bella notizia, Dio prosegue a darla a tutto tondo, a 360 gradi, utilizzando tutto ciò che appartiene a questo nostro universo creato. E allora che cosa serve la nostra missione? Semplicemente a preparare tutto ciò che noi possiamo fare, preparare, lavare con acqua. E questo ciò che adesso scopre come propria missione particolare Giovanni. Io battezzo nell'acqua, ma lo faccio sapendo che in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. Dunque c'è un succedersi storico, e questo senz'altro, perché noi parliamo della pienezza dei tempi, quando a Natale, la vigilia di Natale, no? Annunziamo il Natale del Signore, nella plenitudine temporis, identificato con un momento storico concreto, che si chiama la Pax Augusti, se volete, molto misterioso e molto ambiguo come pace, però individuato dai nostri padri come il turnam della storia del mondo. C'era bisogno di quell'attimo di pace, comunque fosse stata ottenuta questa pace, per poter dare proprio il cambiamento alla storia stessa del mondo. Perché non si tratta di un'idea astratta. La nostra fede si fonda su un evento concreto. Luca sarà molto preciso, tentava di essere preciso, poi gli storici diranno che poi non è che conoscesse tanto bene la storia romana, però l'intenzione era quella di individuare un luogo preciso, un tempo preciso, in cui finalmente si potesse dire, ecco, da qui in poi il mondo non è più quello di prima. Perché? Perché Dio ha scelto non soltanto di manifestare la sua benevolenza in Giovanni Battista, nella sua predicazione e nel suo servizio di purificazione del mondo e della carne, ma addirittura ha scelto di sposarsi con la carne umana. L'admirabile commercium. Giovanni stesso non è che ha molte idee su questo. C'è uno che voi non conoscete, io so che c'è, ma non riesco ancora a individuarlo. Lo individuerà soltanto in un secondo momento, quando Gesù di Nazareth si metterà in fila con i peccatori, si farà immergere da Giovanni nell'acqua del Giordano, e all'emersione del corpo fisico di Gesù di Nazareth da Giordano, Giovanni Battista vede la colomba e capisce che è di fronte ad una nuova epoca noanica dell'arca di Noè, in cui la colomba è il segnale di un orientamento nuovo che si è determinato nel mondo. Ma lo capirà dopo. Adesso sa semplicemente che c'è. ma non riesce a individuarlo. Sarà lui stesso che, una volta che si è lasciato immergere totalmente nelle acque, all'atto dell'emersione rivela la sua completa identità, confortata e confermata dalla voce che ha aperto i cieli con quelle famose parole: questo è il figlio mio, l'eletto, in cui ho posto la mia compiacenza. E il figlio mio eletto è Gesù di Nazaret, certamente, ma Gesù di Nazaret in quanto figlio di Maria, e in quanto figlio di Maria parte integrante di ogni carne, a prescindere dal prima e dal dopo, di ogni carne. Sono indicazioni precise che soltanto con l'aiuto dei padri della Chiesa riusciamo a capire meglio. Gregorio di Nissa dice che ciò che è avvenuto una volta sola, a Pax, nel grembo di Maria Vergine, avviene sempre a ei, in ogni essere umano. E questo a prescindere che sia colpevole o innocente, è l'essere umano in quanto tale che viene fatto proprio dal verbo fatto appunto carne, attraverso certo lo strumento corporeo, materiale, carnale di Maria, ma per individuare un commercium admirabile di Dio con l'umanità, in qualunque situazione questa umanità venga a trovarsi. Questo è ciò che ci fa concludere la pagina di oggi, e la sottolineatura è che questo evento avvenne proprio in Betania, cioè una città concreta, come Luca ci diceva che il concepimento di Maria avveniva in una città concreta chiamata Nazaret, così questa nuova, diciamo, scoperta non è una scoperta filosofica, non è una scoperta matematica, è un evento storico. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Non è l'unico incontro profetico, in questo caso, di Gesù con Giovanni Battista, poi ci sarà un secondo momento che si espliciterà meglio nel racconto del battesimo di Gesù, ci sarà un terzo momento ancora, quando finalmente, dopo aver individuato in Gesù l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Giovanni Battista si rivolge ai suoi discepoli, vedendo arrivare Gesù, ha detto: ecco, è lui l'agnello di Dio di cui vi parlavo. E ha inizio la Chiesa con la vocazione di Andrea, del discepolo misterioso che gli esegeti pensano sia il discepolo amato, e poi soprattutto con la presenza di Simone, una presenza misteriosissima quella di Simone, perché Gesù, proprio in questo primo momento, lo dice Giovanni, cambiò il nome a Simone e lo chiamò Kefas, che si traduce Pietro, ma che, proprio perché è stata utilizzata questa parola Kefas, intendeva sottolineare che non si trattava di una pietra qualsiasi, ma appunto di una Kefas, una pietra tufacea, fragile, bucherellata, insicura, non la pietra viva di cui parliamo noi, la roccia assolutamente stabile, no, perché Kefas va spiegata con tutti gli altri testi paralleli che parlano di Pietro nel Nuovo Testamento, compresi soprattutto i momenti in cui Pietro rivela con maggiore, diciamo, evidenza la sua fragilità. Tre volte lo nega, tre volte, non una. E Gesù dice: guarda, su una pietra come questa io intendo costruire la mia Chiesa. Ho aggiunto questo riferimento perché il bambino che nasce a Betlemme è questo bambino fragile, questo bambino privo di potere, questo bambino che non ha dove posare il capo, questo bambino per il quale non c'è posto in nessun albergo che si può incontrare lungo la strada. È Dio kenotizzato, cioè svuotato di tutte le sue caratteristiche e prerogative, perché è Dio che ha rinunziato ad ogni manifestazione di potere o di gloria per identificarsi con tutta l'umanità a qualunque livello, anche i livelli più bassi, non solo di ordine fisico o psicologico, ma anche morale. Dice Paolo: si è fatto peccato per noi. E ci stiamo avvicinando dunque al mistero del Natale. Cominciamo a renderci conto che la bella notizia resta una bellissima notizia, ma è una bellissima notizia che ci riguarda proprio nella misura in cui l'accogliamo consapevoli, consapevoli della nostra indegnità, soprattutto in tempi come quelli attuali, dove vediamo questa guerra mondiale a pezzetti che esplode dappertutto e che ci lascia sgomenti. Ma Dio ce l'aver abbandonati, ha mandato il suo testimone, testimone Giovanni Battista. Ho detto il testimone può essere la Chiesa, il testimone può essere ogni singolo credente.
Due piccole considerazioni, che qualcosa mi veniva anche adesso mentre Innocenzo parlava, sulla testimonianza di Giovanni, perché abbiamo qui due pericope prese un po' da una parte e dall'altra, no? Ma è bellissimo leggere il prologo e poi a un certo momento è come se si interrompesse questa presentazione della luce, no? Che viene nel mondo, eccetera, proprio, e le tenebre la vogliono quasi soffocare, e appunto la testimonianza, io mi chiedevo proprio questa testimonianza di Giovanni Battista, la luce, perché mi chiedevo, ma in fondo se la luce è luce, la parola è parola, qual è la funzione di un testimone? Perché appunto si dice qui proprio questa è la testimonianza, egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di lui. Quindi la figura di Giovanni, almeno per l'evangelista Giovanni, è molto importante, proprio quello che si diceva anche prima, cioè testimone non tanto della luce, testimone della non accoglienza della luce, cioè delle tenebre, e quindi di quella realtà di cui si parlava all'inizio, della libertà dell'uomo, perché qui insomma non si prosegue quel prologo, che sarebbe molto bello, perché chi accoglie la luce, chi accoglie la parola, diviene figlio del Padre. L'accoglienza della parola ha di poter diventare figli, e quindi quello che si diceva prima, la parola come principio, l'accoglienza della parola come principio di divinizzazione, è lì che comincia, perché sappiamo che Giovanni non ha un racconto di nascita, ma è questa la bellezza della nascita del Verbo in ciascuno, cioè il principio della divinizzazione nostro è proprio l'accoglienza della parola. E a me veniva in mente, leggendo il profeta Isaia, c'è una pericope prima del capitolo 60 che dice così, perché la vedevo un po' come la vocazione del profeta del terzo Isaia cosiddetto, cioè del profeta della gioia. Dice il Signore: da parte mia ecco la mia alleanza con loro, cioè con il popolo che viene. Abbiamo visto, no, questo popolo di cui si diceva questa voce: consolate, consolate, eccetera. E dice così il Signore: il mio spirito che è sopra di te e le mie parole che ho posto nella tua bocca, questo sarebbe questo profeta, terzo profeta, che sarebbe quello che deve annunciare gioia, non si allontaneranno dalla tua bocca, sia lo spirito che le parole, né dalla bocca della tua discendenza, né dalla bocca dei tuoi figli, né dalla bocca dei figli dei tuoi figli, dice il Signore, ora e sempre. E poi appunto noi abbiamo proprio l'inizio qui di questo, di questa vocazione, di questa missione, come si considera questo profeta, come uno che è investito dallo Spirito. Lo Spirito del Signore è su di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha inviato ad evangelizzare, cioè lui ha una missione di portare gioia, ed è una missione, a proposito di quello che diceva all'inizio Innocenzo, cioè la missione di portare gioia, di godere, non è data da noi, non viene da noi, viene proprio dall'accoglienza della parola profetica. Ed è un'investitura, cioè noi non possiamo portare da noi stessi, essere profeti di gioia, se non riceviamo appunto questo spirito. Ma anche Gesù nel Vangelo di Luca 4, si considera questo, tutto vede sotto questa, in balia dello Spirito, dalla sua nascita, ma anche la sua missione parte: lo Spirito del Signore è su di me, per questo mi ha inviato ad annunciare. E penso ancora di più, perché le catastrofi sono capaci di annunciarle tutte, perché le vediamo, sono davanti ai nostri occhi, cioè l'uomo è fatto per annunciare catastrofi. Ma saper portare l'annuncio di gioia, il Vangelo, beh, questo è solo del Figlio di Dio e di chi, accogliendo la sua parola, si fa portavoce. Ecco, io vedo Giovanni proprio così. Cioè anche qui la gioia è la mia gioia, dice Gesù, non è vostra. Voi la portate e siamo sempre un strumento, come dice proprio Giovanni. Non sono... mi stupiva che Giovanni dice: dunque tu non sei Elia, non lo sono. Non sei il Cristo, non lo sono, non sei il profeta, ma neanche il profeta, che già era un qualcosa di importante, cioè questa, e lui è voce, appunto, come si considera, di uno che grida nel deserto: rendete dritta la mia via, come la volta scorsa anche Francesca ci parlò molto di questa preparazione. Ecco, riflettevo anche su questo aspetto proprio di sia di Giovanni, che noi lo vediamo come un profeta forte, no? Ma non è un profeta, come una voce che grida e che, insomma, alle volte lo vediamo anche con questa violenza impetuosa. Invece in Giovanni, proprio in Giovanni l'Evangelista, è proprio questa voce che grida come testimonianza della gioia, della libertà, che viene, che è già in atto, perché appunto, come diceva anche Innocenzo, Giovanni già lo riconosce, gli altri non lo conoscono ancora, poi lui lo indica, ma Gesù sta già in mezzo. Nel Vangelo di Giovanni Gesù appare proprio attraverso la testimonianza di Giovanni, è lui che lo indica, ma era già cresciuto, stava già in mezzo. Nessuno lo riconosceva. Questa testimonianza mi sembra che sia molto importante, e lo annuncia proprio in un modo gioioso, come lui si considera come amico dello sposo che deve diminuire e così via, che si rallegra, no, per la sua venuta. Ecco, io penso che questa figura del Battista, così come ci viene presentata dal Vangelo di Giovanni, la vedo molto in connessione con la vocazione di questo profeta, che deve annunciare la gioia. E anche è bello, perché anche qui abbiamo tolto due... lui riceve questa missione, ma poi la sua risposta qual è di questo profeta? Cioè, devi portare una bella notizia, cioè tu sei un profeta che deve portare questa parola, che è parola di Dio, che è gioia, liberazione, grazia, eccetera. C'è molto di più. E come risponde il profeta alla fine? Che io gioisco pienamente nel Signore. Cioè, sembra il Magnificat di questo profeta. Cioè, un profeta che porta la parola deve diventare quella parola. Ecco la testimonianza. Giovanni diventa quello che dice, è quello che dice. E così, appunto, come dire, induce a godere. E come diceva anche Vincenzo, tutta la sponsalità, come uno sposo si mette il diadema, come una sposa si adorna di gioielli, e sembra quasi una cosa naturale che lui debba essere ciò che annuncia, quindi deve essere la gioia che annuncia, perché come la terra produce i germogli, come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore fa germogliare la giustizia e la lode davanti a Lui. Cioè, così è appunto il canto di chi appunto si lascia investire da questa parola, da questa missione, e diventa lode. È proprio la stessa cosa che ha fatto anche Maria, proprio nella sua, ricevendo questa missione, come ha risposto appunto col Magnificat, cioè esultando. Sì, credo che sia da godere, come si diceva all'inizio, no? Gaudete, godere nel Signore, che in fondo ci ha messo dentro, no? Accogliendo questa sua parola e poi questo verbo fatto carne, ciascuno di noi è divino, ciascuno di noi si trasforma, cioè si divinizza, e quindi può essere portatore di un Vangelo, di una gioia che non è nostra, ecco, di cui ci facciamo strumenti.
A me colpisce particolarmente una parola. Questa parola sempre. Siate sempre pieni, sempre. Perché? Perché guardandoci intorno è molto difficile essere pieni, lo diceva anche Madre Michela, lo diceva Padre Vincenzo, eppure e tanto più, come dice Padre Vincenzo, se pensiamo che Dio ci ha dato una libertà vera. Se la libertà è vera e se lui rifiuta di sapere che cosa sceglieremo dopo, vuol dire che quello che la storia è veramente fatta dalle scelte del Cristo. E allora la speranza, cioè in qualche modo di fronte a tutto questo dolore, di fronte a queste tragedie che abbiamo intorno, in qualche modo sappiamo che Dio ci vuole bene. Se Dio ci vuole bene, vuol dire che anche se non sa come andrà a finire, tant'è vero che dice il figlio dell'uomo, quando tornerà, troverà la fede. Anche se si rifiuta di sapere, però continua a parlare al cuore delle persone, continua a parlare al cuore delle persone attraverso gli strumenti che sono le persone che si fidano della sua parola, che si fidano del fatto che lui in ogni modo, nonostante le nostre scelte, continua a star cercando.
Mi colpivano due cose, diciamo, di tanto, perché è un giorno abbastanza ricco, quindi è anche difficile fare delle scelte. La prima è questo discorso sulla libertà. Il discorso sulla libertà in realtà è un dono di Dio, però è anche uno scandalo la libertà, perché io penso che durante la storia la libertà è stata vista anche come scandalo, tanto è vero che anche nella storia della Chiesa la libertà è stata anche sempre, non sempre, diciamo, qualcosa di così affermativo, a partire, diciamo, dal forzare ad entrare che dà via alle crociate, ma se penso anche alla riflessione, per esempio, che nasce nei campi di concentramento, Dio dov'era? Dov'era? Perché la libertà dell'uomo nel XX secolo ha aperto, diciamo, la porta all'inferno, dalla strage degli armeni d'inizio secolo fino alle stragi di Ruanda, fino alle stragi di Jugoslavia, e quello che vediamo anche oggi. Cioè la libertà dell'uomo è anche una cosa scandalosa per certi versi, ed è stata vissuta anche da una parte come scandalo. Appunto, io mi riferivo a questa riflessione anche del mondo ebraico durante la Shoah, cioè un Dio che non interviene neanche di fronte a un male così estremo, o sembra non intervenire. E poi la libertà è qualcosa che fa paura. Potremmo citare, diciamo, molte cose a partire da Dostoevskij, sulla leggenda sui fratelli Karamazov, in cui c'è la leggenda appunto del Santo Inquisitore, come questa libertà poi in fondo sembra più un fardello che un dono. E oppure alla libertà, alla riflessione che sempre nel Novecento fanno anche altri pensatori come Erich Fromm, che parla addirittura di una fuga dalla libertà. E quindi il problema che a me appunto colpiva è un dono che, se non vissuto nella luce dello spirito, diventa non un dono ma quasi una maledizione. E questo, diciamo, è una cosa che a me ha sempre molto colpito, nel senso che diciamo, questo è un aspetto che noi storicamente lo possiamo anche proprio vedere, diciamo, rintracciare. E quindi questo, diciamo, è un primo aspetto, perché Giovanni è vero, come lei diceva, che non conosce Gesù, lo vede quando vede la colomba posarsi, però Giovanni lo riconosce perché è nel pensiero di Dio, cioè lui ha capito che è il pensiero di Dio, lo ha vissuto e quindi lo può riconoscere. E allora a me colpiva anche, per esempio, questa frase un po' strana che dice: egli confessò e non negò. Perché Dio? Egli lo confessò e basta, e non negò. Perché? C'è questa sottolineatura, no? Allora io ho detto: ma cioè, perché in fondo noi, come padre Innocenzo diceva, siamo di fronte a due negazioni. Quella di Giovanni, che non nega, quindi accetta di conoscerlo, e accettando di conoscerlo accetta la missione. Ma c'è un altro che lo nega perché ha paura della missione, e questo è Pietro, abbiamo detto, perché Pietro invece negò: non lo conosco, non so di chi parli, non lo conosco. E quindi qui c'è tutto il problema del non conoscerlo, del non volerlo conoscere. Perché? Ma non in nome, secondo me, di una libertà, ma in nome di una paura, in realtà, non della libertà. Perché la libertà, e qui bisogna intendersi che vuol dire, diciamo, una libertà evangelica. Una libertà evangelica è quella di poter amare Dio malgrado noi, malgrado il nostro peccato, malgrado il nostro egoismo, quindi liberarci, diciamo, per poter confessare, diciamo. Quindi Giovanni non lo conosce, ma lo riconosce, perché lo vede lo spirito posarsi, e lui era in sintonia con lo spirito. E poi questo questo fatto appunto di queste persone che dalle città vanno verso il deserto per farsi battezzare. Anche questa è un'altra sottolineatura che a me fa molto pensare, cioè è come dire andare nel deserto, però che è un deserto a volte interiore, in realtà per cercare invece di essere riempito dallo Spirito. E poi in questo c'è una, la vera libertà, che è quella di avere, di accogliere invece coloro che lo hanno accolto, sono i figli di Dio. Non è, diciamo, probabilmente non è in questo brano, ma è quello che, quello appunto che segue poi, ma coloro che l'hanno accolto e ha dato la grazia di essere figli di Dio. E questo, diciamo, è esattamente il grosso problema di mio, il grosso problema di ognuno di noi, diciamo, cioè sull'accoglienza di una parola, sull'accoglienza di una parola che sembra debole, perché poi in fondo le forze del male sembrano anche molto forti, sembrano fortissime. E però qui la gioia di cui si parla è esattamente questa, cioè la gioia di accogliere un bambino, è la gioia di poter accogliere una salvezza, ma anche la gioia di vivere l'anno di grazia di cui parla il profeta Isaia. E forse il Natale è quest'anno di grazia, perché è l'anno in cui, diciamo, i nostri peccati vengono in qualche maniera perdonati per poter ritornare a Dio. Quindi a me, appunto, e qui in questo discorso della lettera ai Tessalonicesi di non spegnere lo spirito, io penso che questo è lo sforzo che ognuno di noi deve fare, non spegnere lo spirito che già è in noi, per poter poi conoscere e riconoscere Dio e quindi, come diceva Madre Michela, anche accettare questa missione, perché la missione è una cosa che va anche accettata. Ed è qui allora che c'è il discorso della libertà, che è una libertà, diciamo, nel segno della gioia.
Coraggio, coraggio, parla. Vuoi dire qualcosa? Io sto aspettando Silvia.
Io sono soltanto, mi sono fermata nella domanda, chi sei? È una domanda che non solo implica dire un nome, ma anche una visione, una identità. Che anche questa domanda c'è in quasi tutta la Bibbia, con molti personaggi, con San Paolo, anche a Gesù le hanno fatto questa domanda nel momento della passione: chi sei? Sei tu il re? Come che c'è un bisogno, una necessità di sapere di fronte a chi io mi trovo. Quindi c'è anche un sapere chi sono io. Chi fa la domanda anche vuole sapere chi è se stesso, anche questo, un riflesso di se stesso nella persona che vede di fronte. Quindi mi fa anche pensare, se Gesù oggi mi dice chi sei, come rispondere, no? Questo, chi sei? E questo implica anche che fai, non tanto le tante cose che fai, ma qua la risposta sempre c'è un verbo. Testimoniare, amare, seguire Gesù, ci sono tante cose. E come finisce quasi il testo? In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Di nuovo questo bisogno di sapere chi è Gesù. E qua il testo lo dice: in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete. E la domanda è: io conosco veramente Gesù che sta in mezzo a noi? Dimmi. Bene, è soltanto le domande in questa parola.
Sì, sentiamo.
La mia riflessione si è ampliata un po' all'interno del Vangelo di Giovanni, che così, ricordando poi i vari incontri che Gesù ha con i personaggi, con le persone durante il viaggio che fa durante tutta la Palestina, ho visto come dall'incontro con i primi discepoli all'incontro con Nicodemo o con Giovanni Battista o la Samaritana, cioè tutti i vari incontri e questi intanto sono, cioè, li possiamo vedere come dei quadri appesi in una galleria d'arte. Se andiamo oltre al dettaglio, se analizziamo tutto, scopriamo in questi incontri e in questi quadri l'identità di Gesù. E nello stesso tempo però possiamo anche vedere degli specchi di questi incontri che ci aiutano a scoprire ciò che succede dentro di noi quando ci incontriamo con Gesù. Ecco, io penso che la pericope di oggi, questo incontro dove Giovanni è sollecitato a dare delle risposte, ecco, penso proprio che ci servano come un aiuto per prepararci all'incontro con Gesù nelle prossime feste di Natale.
Dunque, no, poche cose magari disorganiche, non so, ma diciamo, ecco, perché appunto sempre in questo avvento e in particolare ora nella domenica Gaudete, appunto, c'è la sollecitazione alla gioia, anche se una gioia anche come ci ricordava due settimane fa anche Padre Innocenzo, che comunque una gioia non è una gioia esaltata, è una gioia, diciamo, che si prepara anche in un raccoglimento. E in effetti è vero che comunque il Vangelo già fa intuire anche degli aspetti drammatici, a partire appunto da questa contrapposizione, dal fatto che i cosiddetti giudei, che poi in realtà sono i capi del popolo, cioè cominciano già a mostrare preoccupazione per chiunque, diciamo, testimoni qualche cosa che non è l'andare avanti e fare come fanno tutti. E questo allora, in fondo, sul fare come fanno tutti e sul vivere così, diciamo, anche nella Chiesa, ma comunque nella storia, ecco, questo, diciamo, mi ha fatto abbastanza riflettere, perché in fondo esaminare la propria coscienza, magari poi nei tempi forti capita anche a chi, diciamo, cerca di vivere un po' più approfonditamente, ma il peccato non è l'errore, diciamo, cioè, o meglio, sì, ci sono anche gli errori, ma il grosso peccato, che appunto l'idolatria, come anche ci ha sempre invitato a considerare Padre Innocenzo, cioè c'è un'idolatria che è l'idolatria del sapere come va a finire, è l'idolatria della tristezza, è l'idolatria del pensare che la gioia è per gli ingenui. E da questo punto di vista è una risposta bellissima, allora, al dire anche ma Dio dov'è, il discorso che diceva Franco, no? E in fondo proprio, per esempio, nel tempo della Shoah, anzi proprio nei luoghi della Shoah, e cioè a Buchenwald, Dietrich Bonhoeffer, appunto teologo luterano, lui diceva bisogna continuare a vivere la gioia, soprattutto bisogna considerare non che il male lo manda Dio, diciamo, che lui diceva, certo a noi non piace questa terminologia, ma secondo me è dire così è da bigotti, ma però lui dice attraverso ogni evento, quale che sia il suo carattere, passa una strada che porta a Dio, anche nel mio essere imprigionato in un campo di concentramento. Quindi non è Dio che manda il male, ma nel male che io vivo posso vivere la gioia che mi dà la presenza di Dio ed essere, come diceva Madre Michela, un profeta che diventa quello che annuncia. Altrimenti si vive sempre così, in maniera apparentemente appunto molto sapiente, quindi uno sa come va a finire, sa che la gioia è per gli ingenui, però poi alla fine si vive come vivono quelli a cui si rivolgeva Gesù, non nel Vangelo di ieri: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. Allora non è che non si tratta di essere, come dire, scioccamente ridanciani, ecco, ma di uscire da se stessi per poter diventare questa voce. Mi sembra era un'esortazione di Paolo VI, no? Proprio sulla Domenica Gaudete, che diceva com'è difficile convertirsi alla gioia.
Francesca, cosa vuoi dirci oggi? Io non c'ero sabato scorso e quindi...
colpita da queste domande ripetute. Tu chi sei? Chi sei dunque? Chi sei? Che cosa dici di te stesso? Perché poi sono anche le domande che sono rivolte a Gesù durante il Vangelo. Farisei, sadducei, erodiani, ma chi sei? Ma dici chi sei? C'è qualche cosa sempre di enigmatico che gravita intorno alle parole del Signore, alla figura del Signore, qualcosa che chiede di essere decifrato, probabilmente se non si spegne lo spirito che è dentro di noi e che in qualche modo ci spinge ad aprirci al mistero di Cristo. È la stessa domanda in fondo che fa il demonio, lo vedremo più là, a Gesù nel deserto: se sei, questa interrogazione pressante per cercare di conoscere quella identità. E nel Vangelo, nella versione greca, c'è anche, diciamo, un aspetto che colpisce molto, perché se sei sono due termini omofoni, ei, cioè chiaramente l'interrogativo dove si cerca di investire, di dare, di conoscere e di mettere insicurezza dentro l'identità di ciascuno, sull'essenza di quel, perché chi interroga, ci sono due modi, diciamo così, di interrogare le persone per conoscere, o le cose per conoscere. C'è un'interrogazione che è sapere per conoscere, per allargare i propri orizzonti, per riuscire, diciamo così, a capire l'altro, andare incontro, per riuscire a rispondere alle grandi domande sulla nostra esistenza. Però poi invece c'è anche un sapere, un voler conoscere per dominare, cioè quasi quasi per appropriarsi dell'identità di cui l'altro gode, qualcosa in un certo senso per ricondurlo entro i nostri schemi, entro la nostra mentalità, anche le nostre sicurezze, per esorcizzare quello che in lui c'è, diciamo così, di capace per mettere in questione, come diceva giustamente Antonio, anche la nostra vita di tutti i giorni. Ecco, e credo che sia importante piano piano raggiungere anche una certa sicurezza, una certa tranquillità sulla propria identità, perché qualche volta questa domanda su chi siamo non è neanche esterna a noi stessi, qualche volta è anche dentro di noi. E quindi credo che sia interessante. C'è un conoscere, diciamo così, che porta verso la luce, ma c'è anche un conoscere che porta verso le tenebre. E quindi è importante riuscire a discernere. Per questo non spegniamo lo spirito, se no siamo al buio totale.
Grazie Francesca. Alice, mi sembra che voglia dire qualcosa tu. Alzati su però, perché da qui si sente poco.
Bene, allora domani come canto salmo responsoriale abbiamo proprio il Magnificat, e quindi cerchiamo di viverlo pienamente. E quindi oggi la nostra lode, chiudiamo la nostra lezione proprio con questa lode.
L'anima mia esulta nel mio Dio.
L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
L'anima mia esulta nel mio Dio.
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
L'anima mia esulta nel mio Dio.
Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
L'anima mia esulta nel mio Dio. Preghiamo. Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore, e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. E buona settimana a tutti. Cominciamo la novena del Natale. Allora,